Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. La terra promessa. Era un fine settimana caldo e piovoso del giugno 1967. La località Monterey, nel nord della California. L'occasione, il primo festival internazionale della cultura rock. La celebrazione musicale dell'ottimismo giovanile incarnato nel rock and roll. Visto in prospettiva il festival pop di Monterey, era ben poca cosa, un raduno piuttosto tranquillo. Benché il numero degli spettatori fosse stimato tra le 30 e le 100.000 presenze, solo 8.000 persone circa poterono sedersi nell'area adibita a platea per assistere a ciascuno dei concerti che formarono il programma musicale di 2 giornate e mezza. Dei cantanti, molti provenivano da quella stessa zona e tanti altri erano pressoché sconosciuti. Did fly. Oh, Ravi Shankar's music made me cry. The hoop exploded into fire and light. Hugh Masekela's music was black as night. The grateful day. Jimi Hendrix, baby, believe me, set the world on fire. Yeah. His Majesty Prince Jones smiled as he moved them off the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. Yeah. You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know I would not lie. No, I would not lie. No, I would not lie. Down in Monterey. Yeah. I think that maybe I'm dreaming. Monterey, Monterey, Monterey. Did you hear what I said? Nonostante la mancanza di adeguate strutture, un problema che si sarebbe riproposto ai concerti successivi, e circolassero marijuana, LSD e altri allucinogeni in abbondanti quantità e spesso distribuiti gratuitamente. E nonostante una cospicua presenza della polizia e un prezzo d'ingresso tra i 3 e, 6, e i 6,5 dollari, non si ebbero tafferugli di sorta, né appelli all'insurrezione sotto l'effetto degli stupefacenti. In genere i problemi furono ben pochi. Ordine del giorno furono le buone vibrazioni, al punto che il sabato mattina all'inizio del secondo concerto le autorità rimandarono a casa un terzo delle forze di polizia presenti. Uno striscione sospeso da un lato all'altro del palcoscenico proclamava musica, amore e fiori, uno slogan che in quei giorni appariva ragionevole e sovversivo allo stesso tempo. Più tardi sarebbe sembrato tutto semplicemente ingenuo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Down in New Orleans where everything's fine, all them people just buying that wine. Drinking wine is their delight, and when they get drunk they start fighting all night. Knocking down windows, breaking down doors, drinking half gallons and calling for more. And you got a nickel, I got a dime, let's get together and buy some wine. Some buy a pint, some buy a quart, but if you buy a half gallon you're playing it smart. Drinking wine, wine, wine. Hey buddy, pass that bottle to me. Elderberry, corn or sherry, find a good one. Everybody, pass that bottle of me. Wine is their delight. When they get drunk, they start fighting all night. Knocking down windows, breaking down doors, drinking half gallons and shouting for more. Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby. Elderberry, oh, oh, sherry, sweet Lucy, find a good wine. Hey baby. Il Festival di Monterey racchiuse in sé tutto quello che c'è di buono e di marcio nel fenomeno della musica rock. Da un lato interpretava i sogni e le aspirazioni della generazione del 67, dall'altro era stato programmato secondo i più scrupolosi dettami commerciali. Come era già successo prima e come sarebbe avvenuto da allora, gli artisti esistevano tra due poli. Divisi tra la simpatia che nutrivano verso le speranze dei loro ammiratori e desiderosi di esaudirle e l'impazienza, talora imbarazzata, di arrivare a godere dell'adulazione del pubblico e degli indiscutibili vantaggi che solo il denaro può procurare. Monterey era il microcosmo della Babilonia del rock and roll, una freccia puntata in direzione di una terra promessa che si sarebbe rivelata l'entrata di una prigione.
I'd like you to welcome now with a great big fat round of applause my favorite group, the Buffalo Springfield. Yeah!
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. Come on, everyone. There's a man with a gun nowhere, telling me I got to beware. I think it's time to stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their mind, but so much resistance come behind. We got to stop the children. What's that sound? Everybody look, it's going down. Field day for the heat down there. A thousand people in the street singing songs and they carry inside. Mostly say hooray for our side. Now we got to stop, children. What's that sound? Everybody, it's going down.
Based on a cell, and it runs across the pages like some tiny elf. Knowing that it's hard to find the stuff way back in our mind, winds up spending all of the time trying to memorize every line. Sweet Lordy. Lady of Death wants me to die, so she can come sit by my bedside and sigh, wipe away the tears from all my friends' eyes. Then softly she will explain just exactly who was to blame for causing me to go insane. Finally blow out my brain. Sweet Lordy. Alright, sweet Lordy. Well, you know, it's a shame and a pity you were raised up in a city and you never learned nothing but country ways.
San Francisco, la grande città più vicina a Monterey, straripava di nuove concezioni di vita. Il profumo della liberazione era dovunque nell'aria, come una nebbiolina d'etere pronta ad incendiarsi a contatto con le scintille sprigionate dall'incontro dei movimenti politici radicali degli studenti, con il semplice edonismo del rock and roll. L'album dei Beatles, Sgt. Pepper, era stato lanciato poche settimane prima del festival, in un mondo carico di promesse. Il movimento per la libertà di parola, nato presso la sede di Berkeley, dell'Università della California, lanciava sfide all'autoritarismo degli adulti. Le strade fremevano dell'odore, sapore, rumore, immagini e sensazioni di droghe che allargavano gli orizzonti mentali, di musica nuova, di arti sperimentali e di avventure erotiche. Per tutto il 1966 fino agli inizi del 67, gli astronauti degli spazi mentali avevano danzato alla musica di complessi variopinti come i Jefferson Airplane, i Grateful Dead, Country Joe and the Fish, ai festival e nei locali in disseminati lungo la baia di San Francisco.
Mississippi noise, rolling and tumbling.
Quei giorni però pochi riconobbero il volto nascosto del rock and roll che si aggirava intorno al palcoscenico, separato dalla folla dai cordoni di sicurezza. Forse fu l'effetto del sole e delle incredibili fantasmagoriche luci, ma nessuno lo scorse allora. O forse fu a causa della droga o della musica rock rude e vigorosa, sospesa sull'esigua frontiera che separa l'ordine dal caos. Sul podio gli artisti suonavano canzoni di rivoluzione sociale e di liberazione individuale. Erano pronti ad accettare tutti i rischi che quella musica comportava. Ed erano rischi che gli spettatori capivano e condividevano. Aleggiava un comune atteggiamento di sfida. «Questa è la folla dell'amore, vero?» chiedeva Otis Redding. E da tutti giungeva la risposta «Sì!» Come poteva mai una tale forza di persuasione tramutarsi in menzogna? Uno dei pochi artisti di colore presenti al festival, Otis, sembrò creare intorno a sé un senso di unità più intenso di chiunque altro. La sua esecuzione portò alle lacrime Brian Jones dei Rolling Stones e fece saltare in piedi gridando «Bravo!» il dirigente di una casa discografica di Los Angeles. Ma è difficile dire se quell'armonia fosse reale. Altri artisti neri invitati a Monterey si trovarono d'accordo nel descrivere l'avvenimento come il Festival dei Bianchi. Vale la pena di ricordare che l'estate dell'amore vide episodi di violenza nera tra i più sanguinosi della storia americana contemporanea.
Thank you. This is the love God, right? We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah there. All right. I've been loving you. Too long to stop now. You become a habit to me. I've been loving you, oh, too long, and I don't wanna stop now. Oh. Can you do that one more time? Al? Just like that. Oh. Oh. Do it just one more time. One more. You my life has been so wonderful. I can't stop now. As our fair grows old, ooh, I'm loving you, oh, too long, and I don't want to stop now, no, 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 I've been loving you. No, baby, I'm down on my knees. Please don't make me stop now, yeah. I love you, I love you, I love you with all my heart. And I can't stop now. God Almighty, I love you, baby. I love you, honey. Good God Almighty, good God Almighty.
This is a song that started it all for me. Yeah, this is a song about an area I'm sure we're all familiar with in some way or other. Perhaps some of us were not fortunate enough to have been born and reared there. I say fortunate because I was, and I got away fast as I could, Jim. And I'm trying to convince any and everybody else that I left back there in Chicago to leave. Because a hawk don't dig him. He letting it be known. I mean, where else on earth have they ever lost an airplane on the ground before it even took off, right? Covered up with snow, right? Where else can you find they hit 21 tornadoes a day? That's better than 20, and you know, one a day Brian Vitamins. Really socking it to them good, Jim. They're still there. This song is very true about an area that is found in the Bay Area and in Los Angeles. They had a big misunderstanding down there in that area not long ago. You might remember seeing some of those TV documentary films that they were showing. I think they called them Burn Baby, where you saw folks running down the street with television sets on their back, and deep freezers and couches and things. A lot of my friends got themselves together during that misunderstanding. Really got straight. I can talk about it though, folks, because see, I am an authority on it. I really am. And I'm very proud of the fact that as soon as I was big enough to get a job, save enough money to buy a ticket to catch anything, I split. And I have no intentions of ever going back again to live. Ain't too particular about going back on a visit. Because out west it is the best. There ain't no doubt about it. Yes, in... Say yes in double DD. I was born in a dump. My mama died and my daddy got drunk. He left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road. Oh, Lord. I grew up in a rusty shack. All I owned was hanging on my back. The Lord knows how I loathe this place called Tobacco Road. But it's home. The help and the grace of God, I'll save my money and get rich, I know, and then bring it back to Tobacco Road. Bring dynamite and a crane, blow it up and start all over. And I'll build a town I'll be proud to show, and keep the name Tobacco Road. Cause it's a home, yeah. It's the only life I've ever known. Oh,
non c'è dubbio che a Monterey si ascoltò del rock sublime. Quell'estate del 67, Janis Joplin cantò con tutta l'emozione di cui era capace, pestando i piedi come se sferrasse calci al coperchio di una bara. Yuhu, un gruppo di elegantoni inglesi dal temperamento piuttosto irascibile, conclusero il loro intervento scatenando un attacco pazzesco alla batteria, centuplicato dagli amplificatori e da una cortina di bombe fumogene. Pete Townshend conficcò il manico della chitarra nella griglia di un altoparlante, strimpellò le corde con l'asta del microfono e sbatté e risbatté staticamente lo strumento sulla scena finché il manico non si spezzò e la chitarra cadde in frantumi. Una nuvola di fumo aleggiava sul gruppo mentre Keith Moon aggrediva la batteria all'impazzata. In un gesto di violenza gratuita, con un calcio fece rovinare tutto a terra e il gruppo uscì di scena. Jimi Hendrix, di sangue misto, nero e pelle rossa, scopava la sua chitarra, l'accarezzava come se si trattasse del proprio membro e alla fine le diede fuoco mentre ne estraeva note di purissimo rock and roll. L'aspetto insolito di Monterey fu proprio la cieca ostinazione con cui il pubblico fin dall'inizio volle ignorare i chiari segnali della speculazione e la rapidità con cui in seguito quelle convinzioni andarono in fumo. Monterey ebbe l'effetto di una specie di illusione collettiva, un imbroglio perpetrato ai danni di vittime consenzienti, da persone che sembravano fermamente convinte delle menzogne che spargevano in giro. La musica diventa un bene di consumo. Il divo poco più di un super venditore. Perfino lo stile di vita è in vendita. I blue jeans, l'eleganza punk, i capelli lunghi, i capelli corti, l'alcol, le corde di chitarra. E il tutto è pubblicizzato attraverso la stampa specializzata rock e pop, la televisione, il cinema e la radio. Il divo diventa un marchio commerciale, la chiave di accesso a un reddito enorme che supera di gran lunga quello generato dalla sola musica.
Looking out at the rain, sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. When all right, here comes the lady. Tell me why love, honey, why love is like. Well, it's like a ball and in a
you all fade away. I said, don't try and dig what.
Gli organizzatori del festival si affrettarono a rassicurare il municipio che il ricavato non sarebbe andato a nessuna associazione hippie e di aver escluso gli spettacoli che attiravano i giovanissimi, puntando invece sulla partecipazione delle famiglie. «Non abbiamo invitato i complessi che istigano il pubblico ai disordini», affermò Phillips. «Se ciò si verificherà, li sbatteremo giù dal palco!» I padri della città furono rassicurati. Ai gruppi era stato richiesto di esibirsi in cambio del solo pagamento delle spese, ma l'investimento iniziale di $50,000 era stato già più che compreso dalla somma di $300,000 versata dalla rete televisiva nazionale ABC per l'acquisto dei diritti di diffusione. Visto che si prevedevano presenze ben più numerose dei 7.500 posti a sedere disponibili nell'area, Adler pensò di fissare a $1 il prezzo di accesso nella zona circostante, sprovvista di attrezzature. Alcuni gruppi si ritirarono per vari motivi. I Beach Boys non si riconoscevano in quella comunità hippie. I Young Rascals parlarono più tardi di Monterey come esempio di una cricca dell'ambiente musicale. Tutti volevano sapere che fine avrebbero fatto i soldi e che senso aveva esattamente quel festival. Solo gli organizzatori lo sapevano con certezza ed è per questo motivo che invitarono in massa sia i rappresentanti della stampa sia i responsabili delle case discografiche.
Shorter. You know I'm gonna mess around town. Now give it a-
Mesi e mesi dopo che i Mamas and Papas avevano cantato le canzoni di chiusura del festival, ci restò un gusto amaro, scrisse il critico Michael Lydon qualche tempo dopo. Particolarmente amaro fu il destino di molte stelle che a Monterey erano brillate di luce così fulgida per la prima volta. Con l'arrivo degli anni 70 morì Janis Joplin, ufficialmente a causa di un'overdose di eroina, molto probabilmente aggravata da un abuso di alcol di proporzioni spaventose. Jimi Hendrix era morto anche lui, soffocato apparentemente dal proprio vomito dopo aver ingerito una quantità eccessiva di barbiturici. Otis Redding era perito in un incidente aereo. Al Wilson dei Canned Heat era morto per overdose, mettendo così la parola fine alla carriera di un gruppo che era emerso sulla scia di Monterey. Brian Jones era morto annegato. Ci furono altre tragedie, grandi e piccole. Mama Cass Elliot si spense prematuramente, come pure Ron McKernan, detto Pigpen, porcile, dei Grateful Dead e Keith Moon dei Who. In seguito l'elenco ha continuato ad allungarsi. Si sono visti arresti per droga, alternati a periodi di alcolismo, a pentimenti bizzarri, a ossessioni assurde. Il rock ha flirtato con l'occultismo, col misticismo, con le religioni di massa, con le strane idee fantascientifiche e con la politica. Le vene sono state inondate di eroina, cocaina, metedrina, Qualud, Mandrax, di Jack Daniels, Remy Martin, vodka liscia, pillole per tirarsi su e per buttarsi giù e per stare così e così. Qualsiasi cosa si sarebbe detto capace di spalancare le porte della prigione. Avevano creduto che la terra promessa si estendesse al di là delle mura, ma erano ancora e sono tuttora prigionieri di Babilonia. Per molti di loro c'era un unico gesto di ribellione ancora possibile, dopo che tutte le ragazze se n'erano andate a casa, dopo aver provato tutte le posizioni erotiche almeno due volte, dopo che tutti i danni arrecati negli alberghi e nelle baldorie scatenate erano stati pagati, dopo aver tracannato tanto alcol da non poterne buttar giù una goccia in più, dopo che le droghe più potenti avevano terminato il loro effetto, dopo che le più strane visioni erano svanite. Non restava altro che l'autoannientamento completo e definitivo.
If you're going to San Francisco,
Ed anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a lunedì prossimo alle ore 18, sempre su radiosonar.net, ma potete ascoltarci anche su gemininetwork.it. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.